ma raggiungiamo adesso telefonicamente il nostro ospite, il dottor Mario Riccio, il medico che ha fatto la volontà di Welby, come recita il sottotitolo del libro Una morte opportuna, edito da Sironi, come dicevamo prima, scritta dal dottor Riccio insieme alla giornalista Gianna Milano. Buongiorno dottor Riccio.
Buongiorno a voi, grazie.
Beh, del caso Welby ne parliamo dopo, innanzitutto proviamo un attimo a commentare quanto si sta discutendo anche a livello mediatico in questi giorni dopo la sentenza della Corte di Cassazione che pone fine al lungo caso di Eluana Englaro. Molto velocemente riepilogo: nel 92 Eluana ha 20 anni, subisce un incidente, cade in uno stato vegetativo permanente, qualche anno dopo nel 99 il padre Beppino Englaro chiede di poter rifiutare l'alimentazione, richiesta che viene respinta, si rivolge al presidente Ciampi, insomma sono 7 i procedimenti in tribunale che Beppino Englaro ha intentato fino a quando nel 2006 la Corte di Appello di Milano respinge il suo ultimo ricorso. Nel 2007 poi la Cassazione in qualche modo sostiene che l'interruzione dell'alimentazione artificiale può attualizzarsi se ci sono due circostanze concorrenti, ovvero stato vegetativo del paziente irreversibile e accertamento che il paziente non avrebbe voluto continuare il trattamento. Nel 2008 la Corte d'Appello di Milano autorizza la sospensione dell'alimentazione e poi un mese fa la Corte Costituzionale dà ragione sia alla Cassazione che alla Corte d'Appello. Parliamo di un caso che ovviamente ha alimentato e riacceso un forte dibattito in Italia. C'è chi lo definisce una mostruosità assurda, chi parla di finalmente dignità per Eluana. Il presidente del Consiglio Superiore della Sanità dice: per me è eutanasia. Ma insomma, dottor Riccio, cerchiamo un attimo di chiarire, cioè, che cos'è l'eutanasia, che cos'è l'accanimento terapeutico e che cos'è il rifiuto delle cure?
Allora, innanzitutto io volevo dire che l'intervento del professor Marino è stato veramente esaustivo, cioè ci sarebbe anche relativamente poco da aggiungere. Poi ha fatto un riferimento importante al concetto di condivisione di una legge, se poi ci possiamo tornare, e questo è molto importante perché c'è un equivoco in questo momento nel Paese su cosa sia una legge condivisa e perché in questi casi non è possibile una legge ovviamente condivisa. Ma per rispondere alle sue domande, lei mi ha chiesto cos'è un atto eutanasico. Un atto eutanasico è un atto che un paziente richiede per se stesso a una terza persona, sostanzialmente lo richiede a un sanitario, attraverso il quale con una iniezione, una somministrazione di un farmaco, in massima endovenoso, ottiene l'arresto cardiaco o respiratorio in un tempo brevissimo e quindi di fatto la morte. Questo è l'eutanasia, quindi non è un omicidio volontario, nel senso che non è che questo eventuale operatore sanitario può decidere lui se fare questo atto, ma deve essere il paziente a decidere. Su cosa sia l'accanimento terapeutico, guardi, sinceramente la mia posizione è che l'accanimento terapeutico come concetto non possa esistere, perché è un concetto talmente labile, talmente indefinibile, che è un po' come se mi chiedesse a un esperto di arte e di definire il bello nell'arte. Quindi,
anche perché ovviamente è molto 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 soggettivo.
È molto soggettivo, in quanto la signora che a Milano 6 anni fa non si fece amputare la gamba e preferì morire, riteneva che farsi amputare la gamba fosse un atto di accanimento. La persona che rifiuta il sangue per motivi personali o religiosi ritiene che se trasfuso è accanimento. Una persona che non si fa collegare al ventilatore, come succede in molte patologie neuromuscolari, per venire al caso Welby, ritiene che non farsi collegare, come ha fatto Luca Coscioni, fosse un accanimento. Per Giorgio Welby ritenne alla fin fine, accettò di farsi collegare a un ventilatore per 10 anni, poi ritenne di sospendere la terapia perché a quel punto, in quelle condizioni in cui si trovava lui, riteneva che fosse andato oltre. Quindi è impossibile definire cos'è un accanimento, è un termine che tra l'altro, devo dire, usiamo soltanto noi italiani ed è fuorviante, perché poi cercare di definire qualcosa che non esiste poi chiaramente porta ovviamente fuori campo. Invece è molto chiaro cos'è il consenso del paziente, su questo non ci sono dubbi, anche perché l'articolo 32 della Costituzione ricorda che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario senza il proprio consenso. È su questa base che si sono poi svolte le vicende giudiziarie del caso Welby, così come del caso Englaro, cioè il magistrato, a differenza di quanti qualcuno sostiene che abbia deciso per nome e per conto di qualcun altro, o addirittura Beppino Englaro abbia deciso per sua figlia, in verità il percorso giuridico ha avuto come obiettivo principale accertare la volontà, in questo caso, di Ruana Englaro. Accertata la quale, in maniera più che soddisfacente, direi in 16 anni, ecco, poi si è riconosciuto che il diritto della persona a rifiutare le terapie non solo è presente quando il paziente è competente, caso Welby, cioè quando è in grado di intendere i voleri, ma vale anche nel caso che il paziente abbia lasciato indicazioni in tal senso nel quando non si trovasse più in stato di capacità mentale.
E questo lo sancisce anche la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e della biomedicina?
Guardi, le riconferme di questo principio sono la Convenzione di Oviedo, che peraltro l'Italia, ricordo, ha recepito, ma non ha ancora fatto partire i decreti attuativi, quindi c'è un grave ritardo, a questo punto direi sicuramente voluto in tal senso, lo ricorda il codice deontologico. Ecco, però io a questo punto voglio dire, nonostante tutto questo, può rimanere per qualcuno, e questo è il punto fondamentale, l'equivoco in questo paese, in questo momento nel nostro paese, che comunque, anche se sul piano del diritto non ci sono certamente dubbi, anche sul piano della deontologia, ci tengo a precisare perché faccio il medico, e quindi qualcuno, anche la vicenda Welby, aveva detto che il medico che avesse staccato il respiratore per Giorgio avrebbe infranto il codice deontologico, che non è vero. Ecco, rimane il piano etico. Il piano etico è inconciliabile, perché se qualcuno ritiene che la ventilazione meccanica, piuttosto che l'alimentazione, piuttosto che la trasfusione di sangue debbano essere terapie assolutamente irrinunciabili per il suo credo religioso o per le sue convinzioni etiche, nessuno ovviamente si permette di impedire di questo è ovvio, è sottinteso.
Anche se, dottor Riccio, come si legge proprio nel suo libro, si sottolinea che anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, scritto da Ratzinger, dice: l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia dell'accanimento terapeutico, non si vuole procurare la morte, ma si accetta di non poterla impedire.
Guardi, il fatto che all'interno della stessa Chiesa Cattolica ci siano posizioni fra loro molto differenti, non spetta a me dirlo, che non sono un teologo, non sono neanche credente, però leggo, mi interessa la religione in senso più ampio. Voglio solo ricordare che il Cardinal Martini, che è sicuramente un personaggio estremamente autorevole all'interno della Chiesa Cattolica, sulla vicenda Welby prese delle distanze dalle posizioni, diciamo, ufficiali, in cui chiarì che era un rifiuto delle terapie, che rifiutare la terapia, cioè il libero arbitrio della persona, era assolutamente riconosciuto anche dal credo religioso. Pensiamo alle comunità valdesi, che sono anche tra l'altro abbastanza presenti nel nostro territorio dell'Italia settentrionale, che dell'autonomia decisionale della persona fanno un riferimento diretto proprio del loro credo religioso. Ma vorrei anche ricordare certe comunità all'interno della Chiesa Cattolica, una per tutte, Noi Siamo Chiesa, per esempio, che è un gruppo religioso all'interno della Chiesa, che contesta l'idea che per via di un credo religioso si debba imporre una terapia a qualcuno. Però, ripeto, non è questo il problema, perché una legge sui testamenti di vita, cioè una legge sui diritti civili, di fatto non può essere condivisa, nel senso che deve permettere l'esercizio di questo diritto anche soltanto ci fosse un cittadino su 60 milioni in Italia che volesse interrompere la sua terapia nutrizionale. Questa legge deve preservare il diritto, l'esercizio del diritto di quel cittadino. Gli altri 59 milioni e dispari hanno riconosciuto il loro diritto a continuare la loro terapia, quindi non è questo il campo di battaglia, è fuorviante anche questo discorso.
Parliamo comunque di autodeterminazione del malato. Dottor Riccio, prima di salutarla, ecco un'ultima battuta. Lei è il medico che ha fatto la volontà di Welby, parliamo quindi di dicembre 2006. Che cosa ha rappresentato per lei il caso Welby, il caso medico e umano, e cosa ha in comune con altre situazioni tuttora presenti in Italia?
Beh, innanzitutto io vorrei sottolineare che 2 anni fa, in questi giorni, si parlava della vicenda Welby, e c'era chi sosteneva anche, voglio dire, non voglio essere polemico, però anche eminenti studiosi di diritto sostenevano che non si poteva, cioè che Piergiorgio Welby non poteva, anche dal punto di vista del diritto interrompere la terapia ventilatoria. E poi c'è chi sosteneva che deontologicamente questo non era corretto, cioè che il medico che avesse fatto il suo dovere, alla fine quello che ho fatto io, infrangeva le norme deontologiche, e infine poi c'è chi continuava, ma continua ancora oggi, ma è rispettabilissimo su questo, a sostenere che non è corretto, eticamente corretto, sospendere una terapia. Oggi, a distanza di 2 anni, grazie al dottor Giorgio Welby, abbiamo riconosciuto qualcosa che già tutti sapevamo, almeno sicuramente io sapevo, che dal punto di vista del diritto è stato ineccepibile, dal punto di vista del diritto, l'introduzione della terapia di Pier Giorgio Welby. Deontologicamente, cioè col codice comportamentale dei medici, ha riconosciuto che il mio operato è stato ineccepibile, perché io ho fatto quello che deve essere fatto, così come recita l'articolo del codice deontologico, cioè non ho continuato terapie non volute dal paziente. Dal punto di vista etico, come ho detto poco fa, per alcuni rimane un comportamento non accettabile, ma questo, voglio dire, è del tutto comprensibile, voglio dire. Cosa è stato per me la vicenda Welby, il caso Welby? È stato sicuramente una vicenda umana che ha in parte modificato la mia vita, non ha modificato il mio punto di vista, perché mi sono avvicinato al Pier Giorgio Welby convinto che Pier Giorgio reclamava un suo diritto e che alla fine qualcuno doveva pur permettergli l'esercizio di questo diritto. Voglio ricordare il contenuto della sentenza che mi ha prosciolto, quando il giudice dell'udienza preliminare ha riconosciuto il diritto di Pier Giorgio Welby, ma questo in verità lo riconoscevano tutte i vari livelli a cui si è rivolto la giustizia, ma ha in pratica indicato che al diritto di Pier Giorgio Welby c'era un dovere del medico, ed è quel dovere che mi ha permesso di essere prosciolto. Io voglio sottolineare questo, cioè come, e questo poi apre un grande problema dell'obiezione di coscienza, come al diritto del paziente deve corrispondere il dovere di qualcun altro di permettergli l'esercizio, perché se poi noi intendiamo in maniera estensiva l'obiezione di coscienza, rischiamo che, come sarà poi nella prossima legge dei testamenti di vita, che il paziente abbia in mano un documento, come sta succedendo a Luana Englaro nella regione Lombardia, Peppino abbia in mano una sentenza, però gli sia stato negato a livello regionale la possibilità di esercitare il suo diritto.
Dottor Riccio, noi ovviamente la ringraziamo e ricordiamo a chi è in ascolto che per chi volesse conoscere, approfondire meglio il caso Welby, la storia di quei giorni e anche approfondire la riflessione bioetica in Italia, ovviamente ricordiamo il libro Storia di una morte opportuna. Buongiorno, dottore.
Grazie a voi per l'invito.